Dal Salmo 125. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Allora si diceva tra le genti, il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negeb. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutte queste cose. Chiamati quindi due di loro, Giovanni li mandò a dire al Signore: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: «Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, i zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Quando gli inviati di Giovanni furono partiti, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che portano vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. Io vi dico, fra i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui». Pace bene, amici, e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Siamo alla terza domenica di Avvento, sempre secondo il rito ambrosiano, e ci viene ripresentata la figura del Battista che abbiamo già incontrato la domenica scorsa. In apertura si legge: «Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutte queste cose». Perché fu informato? Perché si ritrovava in prigione, è impossibilitato a domandare, a chiedere a Gesù spiegazioni, invia poi due discepoli. Tutte queste cose, quali sono le cose di cui Giovanni ha sentito parlare tramite gli altri? Subito prima troviamo il miracolo della risurrezione del figlio unico della vedova di Naim, e ancora prima il miracolo di quel servo del centurione, di un centurione, che aveva fatto molto bene al popolo e viene raccomandato questo centurione addirittura dagli scribi e dai dottori della legge. E quel servo di questo centurione si trovava ammalato, Gesù, e mentre si trova lungo il percorso, alcuni servi mandati e inviati dallo stesso centurione vanno a dirgli, a riferirgli le parole di questo soldato. Io ho dei subalterni e dico a uno va ed egli va, e un altro vieni ed egli viene, e così non c'è bisogno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e io, il mio servo, noi come famiglia saremo salvati. Gesù ammira la fede di questo centurione, di questo pagano, di questo personaggio che non appartiene al popolo ebraico. Ecco, tutte queste cose. E poi Gesù, intanto che i discepoli di Giovanni stanno in attesa per riferire la risposta che il Signore poi darà a Giovanni tramite i suoi discepoli, che cosa fa Gesù? Non si preoccupa di rispondere immediatamente ai due discepoli del Battista, ma guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi, oltre ai lebbrosi, gli zoppi, i morti che risuscitano. Ecco. Andate a dire a Giovanni questo. Cioè, Gesù non dà una risposta esatta, precisa, ad hoc, puntuale, diremmo noi oggi, al Battista, ma invita i discepoli a guardarsi attorno, ad osservare e a vedere quello che capita, la realtà, la storia, i fatti che costituiscono, diventano segni di credibilità. Ecco, andate a dire a Giovanni quello che voi avete visto. E Gesù, in questa risposta, che è una risposta orale, verbale, che sono parole collegate a fatti, cosa fa? Riprende una antica profezia di Isaia, che è legata, strettamente legata alla figura del Messia, se la appropria e la rimanda a dire al Battista attraverso i discepoli. Cioè, il Battista è invitato, da una parte a guardare la realtà, quello che succede, dall'altra parte a guardare indietro all'Antico Testamento, a collegare i due fatti, i due segni, e lui stesso avrebbe potuto arrivare e giungere ad una conclusione. Sono io o non sono io il Messia? Guarda quello che è stato profetizzato e detto di me. Collegalo a quello che faccio, tira tu le conclusioni. Ecco, Gesù ha sempre uno stile signorile ed elegante di rispondere ai dubbi e alle perplessità e intervenire sul cammino di coscienza e di fede delle persone. Si propone sempre. E ancora a noi oggi si ripropone, perché noi vorremmo delle risposte chiare, vorremmo che tutto fosse chiaro. È l'Avvento, siamo in questo periodo di attesa, di celebrazione della venuta e delle venute, delle permanenze, delle presenze di Dio nella storia. Anche noi siamo invitati in questo periodo di Avvento a leggere la realtà attraverso gli occhi, attraverso le parole, attraverso la luce del Nuovo e dell'Antico Testamento. Dovremmo essere capaci di individuare dentro la nostra vita, dentro la nostra storia, dentro questo secolo e questa società, dovremmo essere capaci, dovremmo essere in grado di leggere i segni della venuta del Signore, i segni della sua presenza.
Il Vangelo che abbiamo letto, come altri brani paralleli dei sinottici, ci presenta quello che può essere considerato un momento di crisi nella vicenda spirituale del Battista, perché sappiamo, l'ha già ricordato Padre Gianni, Giovanni Battista era stato incarcerato da Erode e gli raccontano insomma quello che è l'esperienza di Gesù, cosa sta facendo Gesù. E qui chiaramente Giovanni ha un momento di crisi, perché questo Gesù non corrisponde a quelle che erano le sue aspettative, quello che lui si immaginava come il Messia. Gesù nei primi momenti della sua vita pubblica, sappiamo, era stato un discepolo del Battista, ma adesso si stava comportando in modo completamente diverso dal suo maestro. Giovanni insegnava nel deserto, lontano da tutti, ed era la gente che andava a lui. Gesù invece sta nelle città, tra le piazze, e lui potremmo dire che va dalla gente. Giovanni manteneva uno stile di vita volutamente severo, scarno, mangiava locuste e miele selvatico, vestiva di pelli di cammello. Gesù invece si ferma a pranzo con tutti, anche addirittura con i peccatori pubblici, con le prostitute. E allora Giovanni ha giustamente questo momento di crisi, no? Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Credo che questo episodio, questo momento della vita del Battista, ci possa servire a riflettere sul cammino di conversione che ciascuno di noi è chiamato a compiere, anche se magari ha intrapreso un cammino di fede da molti anni. Perché a volte noi, quando parliamo di conversione, cadiamo in qualche equivoco. Un primo equivoco, un primo fraintendimento è quello di considerare la conversione solo come il passaggio dal non credere al credere, dalla non fede alla fede, dall'ateismo alla religiosità. È chiaro che non è questo il caso del Battista, anzi lui era un uomo di grande fede fin dalla sua infanzia, fin dalla sua giovinezza. E un altro fraintendimento riguardo alla conversione è quella di considerarlo un'azione unica, puntuale nel tempo: mi converto e poi sono un convertito, e non invece quello che è, cioè un cammino continuo che può anche durare tutta la vita. In questo caso Giovanni è chiamato a conversione perché è chiamato a rivedere quelle che sono le sue idee precostituite sul Messia. Lui deve accettare che sia Gesù a dirgli qual è il suo modo di essere e non essere lui invece a pretendere di dire al Messia come si fa a fare il Messia. Ecco, questa è una cosa che è un atteggiamento in cui molto frequentemente noi cadiamo. Chiunque abbia un'esperienza di fede rischia di cadere in questo atteggiamento, perché a lungo andare ci si adagia, ecco, in quelli che sono i propri concetti, nella visione di Dio che si è maturata, in una serie di acquisizioni che tutto sommato ci rassicurano, e ci dà fastidio, ci costa fatica pensare che queste possano essere messe in discussione. Eppure invece siamo tutti chiamati a questo costante cammino di conversione, perché Dio, diciamo, non è a disposizione di nessuno, nel senso che nessuno può pretendere di dire in modo definitivo come deve essere Dio per noi. Noi dobbiamo sempre porci in un atteggiamento di ascolto. Dio è sempre un mistero che si scopre giorno per giorno. E quando qualche cosa viene a mettere in discussione la nostra immagine di Dio, ecco che il rischio è quello di scandalizzarsi, no? di gridare allo scandalo. Quante volte, no? Quanti santi nella loro vita hanno dato scandalo agli occhi dei contemporanei e sono stati perseguitati, anche uccisi, perché si credeva che il loro modo di essere fosse scandalo. Ecco, lo dice Gesù chiaramente: beati coloro che non trovano in me motivo di scandalo. Dobbiamo porci un atteggiamento di ascolto, un ascolto che avviene nella meditazione della parola, nella lettura di brani come questo, nel confronto di brani come questo con la nostra esperienza di vita e con i nostri schemi mentali, per chiederci: ma il Dio che ho in mente, il Gesù che ho in mente, è davvero il Gesù del Vangelo o è uno schema che sto mettendogli addosso io? Non è che magari utilizzo la mia idea di Dio per supportare mie ideologie o miei modi di pensare o le mie opinioni verso altri o una mia idea di giustizia o una mia idea di bontà. Ecco, lasciamoci interpellare invece dal Signore, che sempre ci chiede di mettere in discussione le nostre certezze e di lasciarci convertire. Questo è il cammino di avvento che ci prepara alla sua venuta, perché anche noi, quando il Signore verrà nella nostra vita, non restiamo sorpresi, no, dall'apparire di qualcosa di diverso da quello che ci eravamo attesi, ma potremmo dire: ecco, adesso il mistero che ho sempre cercato finalmente si svela, adesso vedo il Signore così com'è.
Jesus.
ricominciamo a commentare, riprendiamo a commentare la liturgia della parola di questa terza domenica di Avvento. La liturgia di oggi ci parla, e l'Avvento dovrebbe richiamarci e rinnovare in noi la pienezza della luce, della gioia, la riscoperta di una presenza che è quella di Gesù dentro la nostra storia. Dobbiamo rinnovare e ritrovare la speranza. I testi di questa liturgia ci inducono proprio a riscoprire dentro la nostra situazione, dentro il nostro cammino di fede in questo avvento, la gioia che molte volte perdiamo. Citiamo alcune espressioni che troviamo in questa celebrazione eucaristica propria di avvento. Nella prima orazione si legge: a noi che ne abbiamo proclamato, che proclamiamo con gioia l'incarnazione gloriosa di Gesù. E ancora: noi gioiosi per la venuta del tuo figlio unigenito nell'umiltà della carne. E ancora nel prefazio si parla di attesa gioiosa. E nell'ultima orazione di questa celebrazione si chiede a Dio che i nostri cuori siano pervasi dal desiderio di risplendere come luci festose davanti al Cristo. Insomma, tutto l'Avvento, la liturgia della parola, la liturgia di Avvento ci richiama, richiama ogni cristiano a verificare se si trova dentro questa gioia che molte volte non è esplosione di allegria, perché c'è sempre la fatica del vivere e gli acciacchi, i malanni, le sofferenze della vita, ma dentro deve permanere la speranza di una salvezza che il Signore ha operato da 2000 anni fa a questa parte nella storia. E allora ci chiediamo: per che cosa noi gioiamo adesso? Per che cosa gioire? Meglio, per chi gioire? In mezzo al falso luccichio del Natale e alle tante finte attese che il mondo ci propina, noi facciamo nostra in questo periodo la domanda che il Battista fa rivolgere a Gesù dai suoi discepoli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Noi chi aspettiamo? Aspettiamo Gesù o aspettiamo altro? E questo Gesù che aspettiamo chi è? Chi è per noi? Chi è per la mia vita? Sempre la liturgia della parola, la liturgia di questa festività, di questa domenica, come abbiamo accennato, ci ricorda che la gioia nasce dal riconoscere che in Lui, che in Gesù, c'è Dio che si fa carne. Chi è Gesù? È Dio che si fa carne, è Dio che viene ad abitare la vita dell'uomo, è Dio che percorre i nostri stessi passi. E da qui che nasce la gioia. Da qui sgorga proprio la gioia, che per così dire deve avere due fonti. Da prima, la gioia cristiana si radica nella certezza che Dio è fedele e non viene mai meno alle promesse. Lui non si tira indietro, è un Dio di parola. E allora su questa certezza nasce la speranza, rinasce la speranza, rinasce la serenità, rinasce la luce che deve scaturire dalla nostra vita, da partire dal nostro cuore, rinasce la gioia tipica del Vangelo, perché il Vangelo appunto è una buona notizia. Qual è la seconda fonte della gioia? Nasce e deve sgorgare, oltre che dalla fedeltà del Signore, da ogni fedeltà che noi riusciamo a vivere. Cioè, se noi riuscissimo a vivere dentro la fedeltà, dentro la fedeltà di Dio, nelle piccole cose quotidiane, degli impegni assunti, nella pazienza, nella perseveranza, nella fiducia incrollabile e perdurante, nella capacità di superare le prove, nell'attitudine alla tenacia nonostante le avversità. Ecco, tutto questo, se c'è questa corrispondenza alla venuta del Signore da parte nostra in un atteggiamento di fedeltà e di consegna a Lui, allora da queste due fonti nasce la gioia cristiana. E noi celebreremo e vivremo bene l'Avvento e quindi di conseguenza il Natale se ci poniamo dentro in questa logica, in questa ottica, in questo atteggiamento di vita, se puntiamo sulla fedeltà del Dio che ci ha salvato ed è sempre presente per salvarci, e se ci impegniamo anche a rimanere fedeli, costanti, perché chi persevererà sino alla fine sarà salvato.
Io vorrei fermarmi un momento sulla prima lettura della liturgia di oggi, che è tratta dal libro del profeta Isaia. Gli studiosi della Bibbia hanno identificato che nel libro di Isaia in realtà ci sono almeno tre profeti che parlano, tre profeti che appartengono a epoche diverse. Il primo, il grande Isaia, è dell'VIII secolo avanti Cristo e ha svolto la sua predicazione nel regno di Israele, nel regno del nord. Il secondo Isaia è un profeta del tempo dell'esilio, che vive con i deportati in Babilonia, quindi siamo almeno 200 anni dopo, 200-300 anni dopo, nel VI secolo avanti Cristo, e cerca di confortare la speranza del popolo in esilio. E il terzo profeta invece vive dopo l'esilio, durante il periodo della ricostruzione, quando il popolo di Israele è ritornato, cerca di ricostruire Gerusalemme, ricostruire la città, la civiltà. Ecco, il brano di oggi, chiaramente, come sentiamo dalle parole che leggiamo, è del secondo Isaia, perché è un brano che fa riferimento al periodo dell'esilio. E in particolare ci parla della fine, no, di questo esilio, quando ad Israele è concesso di tornare in patria perché un re straniero, un re persiano, Ciro, che ha sconfitto la potenza babilonese, ha emanato un editto che consente a tutti i popoli deportati, quindi non solo Israele, ma tutti quelli che erano stati deportati dai babilonesi, di ritornare nelle proprie terre. E la cosa interessante è che il profeta cosa fa? Getta luce sul significato della storia, no? Perché il profeta non è tanto uno che prevede il futuro, come a volte noi pensiamo, ma è uno che aiuta a leggere il presente nell'ottica di Dio, cioè aiuta a dare un'interpretazione religiosa, teologica del presente. E per il profeta Ciro, che è un pagano, uno che non conosceva nulla della fede di Israele, che non conosceva Yahweh, Ciro è, nonostante tutto, uno strumento di Yahweh. Che cosa dice questa lettura? Dice il Signore del suo eletto di Ciro. Ciro, re pagano straniero, viene chiamato l'eletto di Dio. Io l'ho preso per la destra. Io marcerò davanti a te, spianerò le asperità del terreno. Io ti ho chiamato per nome, io ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. È interessante questa cosa. E poi ancora, io sono il Signore, che non c'è altro Dio fuori di me, ti renderò pronto all'azione, anche se tu non mi conosci. Il re pagano è uno strumento del Signore, ecco, per il profeta. Ecco, questo è interessante, ci aiuta un po' a riflettere anche il nostro modo di dare un senso alla storia, ma anche alla nostra storia personale, no? Perché anche qui ritorna al tema di prima, cioè un Dio che agisce al di fuori di quelle che sono le nostre aspettative, no? Noi ci aspetteremmo che l'azione di Dio si svolgesse all'interno del perimetro ben delimitato e sicuro delle istituzioni che fanno riferimento a Lui, delle persone che fanno riferimento a Lui, di quelli che parlano di Lui, no? E invece chi è al di fuori da questo perimetro sicuramente non ha nulla da dirci, non ha nulla da darci, non può essere uno strumento dell'azione di Dio nella vita, nella storia, nella nostra vita. E invece, vedete, già l'Antico Testamento si era reso conto di questo, no? Perché, come dire, dice: io sono il Signore e non ce n'è alcun altro. Quindi tutto il mondo è sotto la signoria di Dio, anche quelli che non lo conoscono, no? E se Dio vuole può utilizzare come strumento qualunque momento della storia. Questo accade anche nella nostra vita, no? A volte la parola di Dio per la nostra vita, le indicazioni di Dio per la nostra vita, il senso, no? Il significato che Dio vuole dare alla nostra vita ci arriva da fonti che nemmeno ci aspetteremmo, non ci viene dai canali tradizionali, canonici, ecco, da cui ci aspetteremmo queste cose, ma viene dall'esterno, dal di fuori. Allora dobbiamo essere attenti a queste cose, dobbiamo tenere le antenne dritte, le orecchie bene aperte, perché Dio parla a volte nel modo con cui meno ce lo aspetteremmo. Credo che anche questo faccia parte un po' di quell'atteggiamento di conversione di cui parlavamo prima. convertirci ad un'azione di Dio che va sempre al di là e sempre oltre delle nostre aspettative, dei nostri preconcetti.
Torniamo a commentare la liturgia della parola di questa terza domenica di Avvento. Alla domanda di Giovanni, sei tu colui che deve venire, Gesù non risponde direttamente, ma invita a leggere alcuni segni di guarigione, di vita e di speranza. E la rivelazione cristiana, questa comunicazione di Dio nella storia, tutta la nostra storia di comunità di credenti, si basa proprio su questa fiducia, che Dio dà a noi singolarmente e a noi come popolo, popolo in cammino. Cioè la rivelazione, questo oggetto, questo contenuto della rivelazione non si dà immediatamente a faccia, Dio non si rivela faccia a faccia. Dio è sempre strano nel suo modo di intervenire e di comunicarsi nella storia. Questa rivelazione viene data, si dà attraverso segni, indizi che domandano una compressione, un'interpretazione, una decifrazione. E allora il nostro compito come credenti è quello di essere testimoni dell'attesa del regno di Dio e testimoni di un regno di Dio che si è già in parte compiuto e realizzato, anche realizzato ma non completamente compiuto. E questo è un tempo, è il tempo nel quale gli uomini si devono comportare, gli uomini credenti, come se la salvezza si fosse già realizzata. Mentre di fatto gli uomini del nostro tempo, come di tutti i tempi, si comportano come se non vi fosse altra salvezza da attendere se non quella che essi possono procurare con le loro mani. E allora dobbiamo in qualche modo far presente agli uomini del nostro tempo che la salvezza è già arrivata. E noi per primo dobbiamo riconoscere nelle pieghe del quotidiano, gustare questa salvezza già realizzata, senza però smettere di collaborare con tutti gli uomini al compito di liberazione umana dalle molteplici servitù, oppressioni, alienazioni. I cristiani non devono smettere di annunciare il Vangelo dentro questa situazione di incomprensione, di questa oscurità, questa mancanza di speranza, questa crisi che ormai si protrae da parecchi anni. Noi dobbiamo con il Vangelo annunziare che la liberazione dell'uomo si è già realizzata, che è già stata data, che è vicina e che coincide con una persona che si chiama Cristo. E beato colui, dice Gesù agli apostoli, ai due messaggeri di Giovanni, ai due discepoli, dice Gesù, beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Cioè beato chi non si arresta perplesso, incredule di fronte al segno povero e inerme della umanità, la piccolezza dell'umanità, anche della stessa umanità di Gesù, che pur essendo grande è piccola perché Dio si è limitato in lui, si è fatto carne, si è limitato dentro lo spazio e il tempo. Ecco, beato colui che non si scandalizzerà di me, beati noi se non ci scandalizzeremo di un Dio che si rivela nelle piccole cose di ogni giorno, che necessitano di essere viste con una logica diversa per trovare nelle piccole cose di ogni giorno, nella quotidianità, una rivelazione di Dio.
Ecco, la seconda lettura è della lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Guardiamo qualche cosa anche su questo brano, che cosa può dire alla nostra esperienza di fede. È scritta quando ormai sono passati circa 30 anni dagli eventi della Pasqua, quindi dalla morte e resurrezione, e si è ormai profilato in modo abbastanza definitivo l'atteggiamento complessivo del popolo di Israele, che non ha accettato la novità cristiana. Sappiamo che San Paolo, che era un israelita doc, potremmo dire, no? Lui sperava vivamente nei primi anni del suo ministero che un giorno Israele si sarebbe tutto convertito. Però col passare degli anni lui deve constatare questo, che mentre i pagani accolgono con gioia, con entusiasmo l'annuncio del regno di Dio e il Vangelo, la buona novella di Gesù, gli ebrei rimangono chiusi a questo. Il popolo eletto, quello che appunto lui dice sugli israeliti, che hanno l'adozione a figli, la gloria, l'alleanza, la legislazione, il culto, le promesse, ecco, loro rimangono chiusi. E questo per Paolo è un grande motivo di sofferenza, e lo dice, dice: fratelli, ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Addirittura arriva a dire che sarebbe disposto a essere lui un maledetto, no? Anatema, dice, cioè separato, sarebbe disposto a essere lui stesso separato da Cristo se questo potesse servire a riconquistare la fede di Israele, i suoi consanguini secondo la carne. Ecco, questo è un po' il contenuto della lettura. E anche San Paolo ha dovuto fare un cammino di conversione, cioè la conversione di San Paolo non è solo quella che è avvenuta sulla via di Damasco, ma evidentemente anche lui, che aveva determinate idee, determinate aspettative, ha poi dovuto accettare che le vie di Dio erano diverse, cioè ha dovuto fare un'operazione di fiducia, come diceva prima padre Gianni. Allora vorrei concludere appunto l'intervento in tema di fiducia leggendo un pensiero che ho trovato, che è di Don Luigi Serentà, che dice così: l'atteggiamento cristiano è quello del Dio con me, Dio è il Dio della mia casa, il Dio della mia porta, il Dio della mia mensa, è il mio compagno di viaggio, che mi ha dato la mano e al quale posso dare la mano. È il Dio della comunione personale, delle pareti domestiche, dell'ottimismo, della speranza. È il Dio che vince in forma radicale la solitudine che non è vinta da nessun'altra compagnia. Ma tutto questo avviene a un patto, che io mi abbandoni, che mi fidi. Egli dice, non sai cosa c'è voltato l'angolo, devi fidarti. Egli cammina con noi nella nebbia, non ci permette di vedere col nostro occhio, perché non vuole che prevediamo col nostro cuore. La fiducia in fondo è questo, no? È un affidarsi. Se io so già come tutto va a finire, che affidamento è? So, no? E invece Gesù, è bella questa frase, è colui che cammina con noi nella nebbia. Ecco, con questo camminare nella nebbia noi viviamo questo avvento, l'avvento che ci porta al Natale, l'avvento che ci porta all'incontro finale con Lui.
Dio aprirà una via dove sembra non ci sia, come opera non so, ma una nuova via vedrò. Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé per ogni giorno. Amore e forza Lui mi donerà, una via aprirà.
Dio aprirà una via dove sembra non ci sia, come opera non so.
C'era una strada nel deserto, fiumi d'acqua viva io vedrò. Se tutto passerà, la sua parola resterà, una cosa nuova Lui farà.
Aprirà una via dove sembra non ci sia, come opera non so, ma una nuova via vedrò. Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé.
Siamo giunti al termine di questa trasmissione sulla liturgia festiva ambrosiana. Vi saluto dai microfoni di Radio Missione Francescana. Ciao da Marco
e Padre Gianni.